Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E guardiano dell'Anticristo è esattamente la mia funzione nel manifestare il pensiero del paganesimo politeista. L'Anticristo, ormai chi segue da trasmissione da questa radio, non è altro che il respiro di libertà degli dei del mondo che ci circondano e che dicono all'essere umano: dai, togliti dalla posizione in ginocchio, prenditi nelle tue mani la responsabilità della tua vita, sii responsabile nel sistema sociale in cui vive, sii responsabile fra gli esseri umani, sii responsabile davanti al mondo, sii responsabile davanti all'universo, perché ogni essere umano, ogni essere della natura, ogni pianta e ogni animale vivono per trasformarsi in un Dio. Per cui prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza significa fare questo. Pertanto questo, prendersi in mano la responsabilità della propria esistenza e seminare libertà nel proprio sistema sociale, è essere un guardiano dell'Anticristo al di là di qualsiasi cosa si faccia, pur di seminare libertà fra gli esseri umani, facendo in modo che si tolgano dalla posizione in ginocchio. Questo è tanto per fare una premessa obbligatoria. E anche per continuare quello che è il discorso della trasmissione precedente. Quando è che io vengo offeso? Io vengo offeso quando un cristiano viene a dire a me, Claudio Simeoni, che la regola aurea del cristianesimo è quella di porgere l'altra guancia, dimenticandosi che la regola aurea del cristianesimo è quella di ammazzare chi non si può difendere. E non lo dice Claudio Simeoni, lo dicono 1600 anni di storia, perché il cristianesimo si è presentato sulla scena della storia portando una e una sola novità, ed è la costruzione dei campi di sterminio e lo stragismo per scopi religiosi. E lo stragismo per scopi religiosi e la costruzione dei campi di sterminio non me la sono inventata io, né se la sono inventata dei cattolici in contraddizione o in contrapposizione a quello che sono i mandati e le regole del loro Dio. Prendo qui da Luca: io vi dico, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Questo è l'ordine che il pazzo di Nazareth, un povero demente che sappiamo che non è mai esistito, ma come sappiamo che sono quattro operazioni politiche di devastazione degli esseri umani, di distruzione, di annientamento, è stato attuato nella storia dell'umanità. Ora, se un cattolico, un cristiano, chiunque pensa che la regola aurea del cristianesimo sia diversa da questa, e io ho 2 miliardi di persone che urlano vendetta davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, 2 miliardi urlano vendetta. Se un cristiano ritiene che la regola aurea sia diversa, bene, non viene da Claudio Simeoni a dirglielo, ma va da Voitila e gli dice: egregio signore, anziché farneticare da povero imbecille che affermi chiediamo scusa per questo delitto, chiediamo scusa per 100 milioni di uomini trasformati in schiavitù dall'Africa, chiediamo scusa per le centinaia di milioni di uomini ammazzati dall'America Latina, anziché venire da Claudio Simeoni, vada Voitila e dice: tu devi cessare di massacrare e di sterminare uomini. Devi cessare di mandare quella fogna assassina e criminale di missionari a distruggere gli esseri umani. Perché la regola aurea del cristianesimo dice e bla bla quello che vuole. Se un uomo fa questo, ma se è un vigliacco, uno che vuole offendere, uno che vuole ancora stuprare i bambini, uno che vuole ancora distruggere gli esseri umani, allora quel vigliacco viene a Claudio Simeone e dice: sai, sottomettiti al pazzo di Nazareth, perché la sua regola aurea non sono quei 2 miliardi di persone sgozzati come bestiame a maggior gloria di un macellaio assassino, ma la regola aurea è quella che tu, Claudio Simeone, devi porgere all'altra guancia. Ma siamo deficienti? O qua qualcuno ci vuole far passare per fessi? Queste sono le offese che il sottoscritto riceve. E questa è l'immondizia dell'umanità. Esseri umani che stuprano bambini e chiedono complicità nello stupro dei bambini. Questa è la vigliaccheria. Questo è l'assassinio. Questa è l'immondizia dell'umanità. Noi non possiamo accettare questo. Perché il risveglio degli dèi ci dicono che noi dobbiamo imparare a prenderci nelle proprie mani la responsabilità nella nostra vita. Dobbiamo imparare ad affrontare il futuro, ad affrontare la quotidianità. Dobbiamo imparare ad affrontare i mondi della percezione e dobbiamo imparare il rispetto per quanto ci circonda. Ma non il rispetto del Dio padrone che stupra e che non si mette in ginocchio, ma il rispetto degli oggetti che chiedono il rispetto di essere dei soggetti divini. Questo dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare ad aprire il nostro cuore agli dèi e non a un lurido macellaio che va ad uccidere, a stuprare, a massacrare interi popoli e chiede deferenza per questo, con una faccia veramente di merda. Perché noi come pagani politeisti non è che semplicemente vogliamo processare Wojtyla perché in questo momento sta proteggendo dei stupratori di bambini anziché denunciarli all'autorità giudiziaria. Ma noi vogliamo processare il macellaio di Sodoma e Gomorra, il dio dei cristiani, che è andato avanti per 1600 anni a vantarsi che lui ha macellato l'intera umanità col diluvio universale. Lui si è vantato di macellare l'intera umanità. Ma gli facciamo un mazzo così? Ma stiamo scherzando? Lui va in giro a millantare di aver macellato l'umanità e i cristiani mettono in ginocchio i figli di questo sistema sociale davanti a un assassino. Ma che razza di persone sono? Veramente una cosa vergognosa, aberrante, allucinante, una roba da fuori di testa. E si sta ancora ad accettare questo, dimenticando una cosa, che nel far questo è esattamente stupro dei loro figli. Perché non esiste solo lo stupro a livello fisico, esiste lo stupro psichico. Esistono le patologie psichiche. Perché a Novi, la Erika, quando ha ammazzato suo padre, sua madre e suo fratello, questo lo dobbiamo ai cristiani, lo dobbiamo alla parrocchia, lo dobbiamo alle seghe mentali cattoliche di sua madre che gli ha messo in testa. Lei è creata d'immagine e somiglianza del Dio padrone e può ammazzare chi vuole. Non dimentichiamocelo quello. Quando il ragazzo qui di Treviso ha ammazzato suo padre, non dimentichiamoci il ruolo degli esorcisti. Abbiamo una società malata, ma veramente malata di morte. Malata di morte del Dio padrone che chiede deferenza, chiede le persone in ginocchio. E poi vengono da me a dirmi che cos'è la regola aurea del cristianesimo. Ma si vergogni, Tom, ma non una volta, 1 milione di volte. E questo era tanto per chiudere il discorso di oggi. E sia chiara una cosa, io sullo stupro di bambini e sull'annientamento del sistema sociale messo in essere dai cattolici non derogo con nessuno. Questa Costituzione della Repubblica Italiana, secondo me, secondo il mio parere, la mia opinione, è stata violata dai magistrati che non hanno perseguito i cattolici al fine di salvaguardare le istituzioni di questo paese. Hanno tutte le loro giustificazioni che vogliamo, non le metto in discussione. Ogni singolo magistrato può giustificare i suoi atti e la sua omissione, a mio avviso, gli atti d'ufficio che ha fatto. Non lo metto assolutamente in dubbio. Ma queste istituzioni, questo paese, ricordatevi, e in particolar modo la Costituzione della Repubblica Italiana e la Costituzione Europea, sono delle cose sacre. E nessun figlio di puttana, per quel che mi riguarda, ha il diritto, fosse il macellaio Sodoma e Gomorra e chiunque altro, di chiamarsi fuori o al di fuori delle leggi. Questo deve essere chiaro. E quando uno predica l'assassinio ed esalta l'assassino e il genocidio, va processato in qualsiasi epoca e in qualsiasi tempo, perché come ha ribadito il tribunale romano, i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione e ogni cristiano è responsabile di partecipazione morale in questi delitti, meno che alcuni, meno quelli, per esempio, la chiesa siamo noi di Vienna, che hanno detto a Wojtyla: noi al tuo gioco di stupro non ci stiamo. E si sono chiamati fuori, non so per quanto, non so per come, ma si sono chiamati fuori. È un dato di fatto. Però hanno avuto il coraggio di andare da Wojtyla a dirgli: noi al tuo gioco non ci stiamo. Non è questo che noi intendiamo per religione. Chiaro? Poi un'altra cosetta ancora. A me, nei limiti del mio possibile, non mi fate fesso, ciò che è il neoplatonismo, e persone nobili come Plotino, come Proclo, come Giamblico, come Porfirio, vanno rispettate. Io le posso attaccare filosoficamente, posso andare contro le loro idee, ma vanno rispettate. Persone che hanno un loro pensiero, come gli stoici, come Seneca e come altri, a me fanno schifo, ma hanno il loro pensiero, non hanno partecipato allo stupro degli uomini. Per cui, cari cristiani, voi avete solo i quattro Vangeli, una vera e propria porcheria, e il cristianesimo è questa porcheria, non Plotino, non Porfirio, non Proclo, non Giamblico, non Seneca. È chiaro questo? Voi avete solo questa porcheria e solo da questa porcheria potete prendere, perché quando questa porcheria è arrivata, l'unica cosa che avete saputo fare è costruire i campi di sterminio. Questa è la realtà della storia. E io, per quanto mi è possibile, so perfettamente di essere debole e indifeso, so perfettamente di non avere la forza giuridica per portarvi davanti a un tribunale, lo so, so perfettamente quali sono i limiti, ma questo non significa che un giorno non verrà chi avrà la forza di portarvi davanti a un tribunale. E il mio scopo e il mio intento è quello che giustizia ritorni fra gli esseri umani. E perché giustizia ritorni come dea fra gli esseri umani, è necessario che il macellaio di Sodoma e Gomorra, che il pazzo di Nazareth e tutti gli stupratori di bambini quali siete, cari cristiani, siano processati per delitti contro l'umanità. Lo so, conosco i miei limiti, so perfettamente di essere un imbecille stupido da solo, lo so. Non c'è problemi che me lo diciate voi, lo so perfettamente questo. Ma chissà che speranza non sia la dea degli esseri umani che lavorino per costruire il futuro. Chi lo sa? In ogni caso, come diceva quello, Atlante continua a reggere il mondo sulle spalle finché qualcun altro non gli dà il cambio. Una volta ci provò Ercole, poi fece fesso Atlante per rifilare un'altra volta il mondo. Non è importante, arriverà un altro prima o dopo. E questo è per concludere il discorso di oggi. Io sono un apprendista stregone e sono un guardiano dell'anticristo. Il sottoscritto è esposto, ma per questo non è disposto a mollare neanche un centimetro pur di avere giustizia fra gli esseri umani. E per avere giustizia fra gli esseri umani è necessario processare tutti coloro che hanno commesso delitti e tutti coloro che hanno manifestato partecipazione morale nel mettere in essere quei delitti. Bene, chiudiamo qui il discorso e apriamone un altro. Nella trasmissione di questa sera invece concluderemo definitivamente quello che è l'intervista che è stata rilasciata quella volta e che non è stata pubblicata, ma che è stata pubblicata sui siti internet. A proposito di siti internet, vi ricordo che su internet trovate tutto. Quello che io vi sto dicendo adesso, tipo il Gesù il pederasta, Gesù il pazzo di Nazareth, Gesù quello che fa fesso un poveraccio Giuda che non lo ha assolutamente tradito, ma era lui che farneticava, o meglio i suoi che farneticavano, trovate tutto su internet, come trovate su internet tutti i nostri lavori. Praticamente su internet abbiamo messo qualcosa come circa 6 milioni di caratteri. 6 milioni di caratteri sono pari a, grosso modo, fate conto, 12 libri. Per cui, pensate un po', potete leggere di tutto quello che noi facciamo e quello che noi pensiamo. In giro per il mondo ho fatto due conti. Le nostre pagine vengono aperte oltre 2000 pagine al mese. Perché questo? Perché due contatori che sono solo sull'index e le nostre pagine sono raggiungibili da sole ci danno una media fra le 1000 e le 1200 visite al giorno. Fate conto che noi abbiamo circa 180 pagine su quei due siti, per cui sicuramente vengono aperte almeno ogni volta che uno ci va almeno due o tre volte. E non è detto che uno entri dalle pagine interne per passare poi sull'index e ritornare alle pagine interne, perché noi le vediamo uno mentre lui ha aperto tre pagine. E stiamo parlando all'incirca sulle 2000-2500 pagine al giorno, al mese, scusate. Per cui da due anni i nostri pensieri, il nostro modo di essere, il nostro modo di rappresentarsi è pubblico anche in tutto il mondo. Fate conto che solo dagli Stati Uniti sono arrivate circa 400 visite da quando abbiamo perso i siti, e dall'Europa sono arrivati circa 190 ai 250 visite, è solo per quanto riguarda le pagine in inglese e le pagine in lingua. Per cui fate un po' conto quanto si è diffuso quello che noi stiamo facendo, e non tengo conto di tutti i siti dell'istituto che stanno un po' facendo il giro del mondo. Gli iscritti alle nostre main list sono alcune centinaia di persone, e parlo del plurale perché è un numero plurale, sia quelli che sono conosciuti sia quelli che non sono conosciuti, tanto per capire come si sta diffondendo quello che noi stiamo facendo. Non stiamo scherzando. Dopodiché siamo chiaramente, non siamo un'organizzazione, non siamo un partito, siamo soltanto delle persone che sta esponendo il loro pensiero partendo dai loro sentimenti e dal loro sentire, e non accettano mediazioni, o meglio, accettano mediazioni ma non su tutto. Cioè accettiamo mediazioni per quanto riguarda il lavoro personale, il nostro essere persone, ma non accettiamo mediazioni su quello che è l'attività di distruzione dei sistemi sociali. Verrà il giorno in cui capitoleremo sicuramente, non adesso comunque. Bene, vi ricordo ancora, visto che siamo domani sera dalle ore 20:15 alle 20:40 ci troviamo a Marostica col 14° dibattito della stregoneria. Il 14° dibattito parla del giudizio di necessità. Cercherò di spiegare questo giudizio di necessità e cosa implica il giudizio di necessità. Appuntamento è via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Vi ricordo che l'ingresso è libero e gratuito, cioè noi ci troviamo sul posto, prendiamo la sala delle conferenze, d'altronde i cristiani, più che essere dei mafiosi che ci impediscono, non possono fare, comunque noi ci siamo organizzati comunque, e manteniamo il 14° dibattito sulla via occidentale della conferenza. Gli ingressi, ripeto ancora, sono liberi e gratuiti, e continueremo quello che è il crogiolo dello stregone. Ormai stiamo arrivando, diciamo così, alla svolta finale, siamo usciti dal mondo dell'essere natura, in cui abbiamo fatto 10 dibattiti 11 veramente, 10 argomenti, 11 dibattiti all'interno dell'essere umano, all'interno dell'essere natura, perché vi ricordo che noi siamo usciti dal brodo primordiale serrando i denti, non un povero pazzo che ci ha creati, per cui noi abbiamo questo. Siamo entrati nel sistema sociale abbiamo cominciato col toglierci dal centro del mondo, abbiamo continuato a prendere l'atteggiamento scettico, che cos'è lo scetticismo, e adesso continuiamo col giudizio di necessità e poi continueremo col chiederci il perché delle cose e finiremo nel sistema sociale con la follia controllata. Appuntamento domani, via Montello 66, via Montello la statale che da Marostica porta a Bassano, e a Bassano naturalmente l'incontro, dalle ore 20.15 alle 20.45. Va bene. Allora, terminiamo pure la conferenza. Eravamo arrivati alla domanda numero 17. E 17, praticamente le domande in tutto sono 23. E la domanda, vabbè, la domanda 17 dice: tu dici che il pensiero nasce dall'azione, ma non è proprio il contrario? Prima di costruire un palazzo con i mattoni, io l'avrò già costruito nella mia testa, poi in base a quell'idea lo realizzerò. Risposta: questa è una domanda propria dei creazionisti, fatta proprio anche dai marxisti attraverso la contrapposizione dall'ape e l'architetto. È una domanda curiosa che rispondo introducendo una riflessione. Un giorno il dio padrone si è svegliato, ha sputato sul sangue e sul fango ed è apparso l'uomo. L'uomo ha detto: devo costruirmi una casa. Ha preso carta, non si sa da dove, righello e matita, ha pensato. Ed ecco, il giorno dopo, il grattacielo di Manhattan. Guarda che non è la risposta folle. Folle è la domanda. Dietro la formulazione del pensiero si trovano decine e decine di milioni di anni di sperimentazione e di sopravvivenza. Qualche miliardo di anni fa, mio nonno, eppure il tuo, è uscito dal brodo primordiale. La chiave di volta fu sperimentata prima che essere pensata. Alcune centinaia di migliaia di anni or sono, l'essere umano attraversava i fiumi e i tratti d'acqua legando dei legni. Archimede descrisse il principio di galleggiamento molte centinaia di migliaia di anni dopo che l'essere umano sfruttava quel principio. In realtà, l'essere della natura prima intuisce e poi descrive. L'intuizione diventa patrimonio della ragione attraverso la descrizione. La descrizione permette l'articolazione del pensiero. Il solo fatto di far diventare quel pensiero un elemento astratto per poterlo applicare all'interno di meccanismi diversi è necessaria un'ulteriore intuizione. In questo caso è un'illuminazione intesa come presa d'atto della ragione di un nuovo elemento che la arricchisce. L'intuizione è lo strumento della crescita. Nel bambino piccolissimo la crescita della sua conoscenza avviene per scopi intuitivi che la sua ragione fa propri costruendo una descrizione. Se noi facciamo del pensiero e della descrizione l'elemento fondante della nostra vita, cessiamo di crescere. La descrizione e il pensiero ci servono per comunicare e per definire le cose, ma per costruire la conoscenza e il sapere è necessario l'intuizione, esattamente come facevamo nei primissimi anni di vita. Per ottenere ciò dobbiamo spodestare la ragione dal comando ossessionante di noi stessi, metterla da parte e farle accettare che lei è uno strumento importante, ma non è la padrona dell'individuo né è il motore delle sue azioni. Domanda 18. Cosa pensi dei satanisti? Risposta: quando qualcuno mi fa questa domanda, la mia attenzione si concentra su Marco Dimitri. Vi ricordo che questa intervista è stata spedita nel giugno del 2001. Adesso Marco Dimitri chiede il risarcimento danni allo Stato e sulla gratitudine che gli si deve per essere riuscito a fermare una delle più devastanti operazioni di destabilizzazione istituzionale mai vista in questo paese e messa in essere dal terrore di Biffi e delle sue paure di essere privato del diritto di stuprare bambini mettendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Premesso questo, ti dirò che il satanismo non esiste, sempre che sia Cetui Marco naturalmente. La sua esistenza è solo un desiderio morboso di una società malata di morte, di fobie e di ossessioni, più o meno come la leggenda metropolitana dell'esistenza dei satanisti a Treviso. Pensa quante tonnellate di inchiostro sono corse su una leggenda di un inesistente solo perché le fobie ossessive di qualcuno dovevano prendere forma ed essere avallate. Fra parentesi, della presenza dei satanisti a Torino fu una burla che alcuni studenti fecero a un giornale. Cioè alcuni studenti si sono inventati la panzana per un giornale. Il giornale ha trovato un giornalista che l'ha presa per buona e l'ha lanciata. Ha fatto comodo a tutti, però tutti sapevano che era una burla di questi studenti. Tanto per essere... I satanisti nel nostro sistema sociale hanno lo stesso ruolo dei brigatisti rossi. Entrambi non esistono, ma tanta gente ha una tale nostalgia di avere un nemico perverso a cui dare la caccia che si è disposti a mettere in prima pagina di giornali ciò che negli anni 70 nemmeno si degnava di considerazione. Poi, naturalmente, raccontami storie di vari personaggi, ma sono solo loro. Loro hanno inventato la tradizione, loro, spesso per dar sfogo alle proprie fobie sessuali. Domanda 19. Una tua riflessione sulla scienza e il progresso? Risposta. Il sistema scientifico è un metodo assunto dagli esseri umani per uscire dall'orrore cristiano. C'era nella Grecia antica il concetto che l'uomo mettesse il seme nella donna e questa era come la terra che lo fecondava. Era un concetto assolutamente marginale nell'antica cultura, ma venne assunto dal cristianesimo per giustificare i suoi orrori. La donna non aveva anima, era la serva dell'uomo. In realtà gli antichi greci sapevano osservare come molti esseri umani maschili avevano dei tratti anche del viso comuni con la madre. Pertanto a quel concetto, che soddisfava la ragione a livello immediato, non davano molta importanza. I cattolici sì. Ci vuole la scienza per scoprire che metà patrimonio genetico del nuovo nato era portato dalla donna. Oggi come oggi gli studi sono ulteriormente avanzati. Ma proprio quella scoperta fu la base della modificazione delle relazioni sociali e del ruolo della donna, non senza tuttavia farle pagare un prezzo a lei e al sistema sociale. Ma questo è un discorso di progresso. Per quanto riguarda il progresso, c'è una sola cosa che mi preoccupa. Non sono le distruzioni e i saccheggi dell'essere natura. Quel Dio sa agire per salvarsi e riadattarsi, anche se aveva messo in conto l'azione dell'essere umano. Ciò che mi preoccupa è l'incidenza del capitale finanziario sull'economia reale e i disastri che sta preparando per il prossimo futuro. In ogni caso, non sta a me mettervi riparo né alla stregoneria. Vi ricordo che questo pezzo era scritto in giugno, dopodiché le borse hanno incominciato il crollo verticale. Dopo le Twin Towers le borse sono crollate in maniera quasi completa, direi. Domanda 20. Mi sembra che la Wicca inglese ed americana sia terribilmente affine al movimento New Age. Non condivido il minestrone di dottrine filosofiche e rituali diversi che hanno fatto. Un po' di paganesimo, un po' di crawler, un po' di magia rituale. Non condivido il concetto che una società si possa inventare perché credo che la tradizione sia una sola. Non condivido il loro riprendere in toto sacramenti cattolici, battesimo di donati, funerali, matrimoni e civili, tipo divorzio, costruendosi semplicemente come una società parallela, anziché come qualcosa di completamente diverso da ciò che viviamo. Ma l'iniziato non impara che quasi tutto ciò che lo circonda è un'illusione? Mai visto Matrix? Tu cosa ne pensi? Allora, questa risposta è divisa in più parti. Adesso vi dirò parte per parte. Questa è la prima parte. La Wicca e la New Age esprimono quello che può essere definito come pensiero povero. Che cos'è il pensiero povero? Sono gli interrogativi che si pongono le persone sugli elementi del proprio condizionamento educazionale e religioso e le risposte relative che formulano. Ad un concetto cristiano che insegna che la Madonna è vergine dopo aver partorito, questo pone un problema. L'imene, che fine ha fatto? Dogma di fede, dice la Chiesa Cattolica. Assurdità, dice la gente. Ebbene, questo è un pensiero povero, perché è formulato in uscita da un dogma di fede. Non si costruisce una struttura di pensiero mettendo in discussione l'autorità che ha formulato il dogma e i suoi fini, ma si limita a rilevare un'incongruenza apparente. Dalla formazione del pensiero povero nasce l'esigenza di riformulare il proprio essere religioso, giustificando il condizionamento educazionale ricevuto, dando però una diversa collocazione e manifestazione del proprio sentimento religioso. L'orrore cristiano ha prodotto nelle persone la necessità dell'uscita. Le persone hanno imboccato i sentieri che conoscevano o che immaginavano, sentieri vicino al loro sentire religioso e al di là di come il sentire religioso si esprimeva. Hanno preso quello che hanno trovato, una parte l'hanno modificata e alla fine hanno prodotto qualche cosa che secondo loro differiva da quanto hanno lasciato. In questo modo nasce la Wicca, la stregheria, la New Age, la riproduzione dei paganesimi celtici, la scopiazzatura di quanto pensano sia la religiosità degli indiani d'America o la riproduzione dei riti buddisti o induisti. Il pensiero povero ha un grande pregio, non necessita di molte ragioni, di molte argomentazioni o anche di molto impatto emotivo. Di molte argomentazioni o di molti scritti, viene percepito come immediato dalle persone ed è in grado di coinvolgere immediatamente molte persone. Il pensiero povero esprime una verità diversa da quella espressa dall'oggettività in cui si manifesta e pretende di essere considerato alternativo. Il pensiero povero ha anche un grande difetto, quello di essere una verità che si erge a guardia del diritto di ogni verità a manifestarsi e imporsi sugli esseri umani, bloccando ogni tentativo di esprimere un processo di libertà. In parole più semplici, la Wicca è in grado di allearsi col cattolicesimo per bloccare la stregoneria. Sta già avvenendo. Seconda parte, la domanda a cui si risponde è questo: che una società si possa inventare sacramenti cattolici, battesimi di neonati, funerali, matrimoni civili, divorzio, costituendosi semplicemente come una società parallela. Queste due affermazioni vanno ad identificare quello che è il concetto di stregoneria. L'attività dell'essere umano nel sistema sociale è importante, solo che non esiste un modello sociale cui tendere. La stregoneria e il paganesimo politeista considerano il sistema sociale in cui esprimono oggettività nella quale manifestare se stessi. Data un'oggettività, la stregoneria e il paganesimo politeista ne prendono atto e si organizzano di conseguenza. Io vivo in una società che è sottoposta all'orrore cattolico e devo prenderne atto e vivere di conseguenza. E quello che nascerà da una società sottoposta all'orrore cattolico è necessariamente avrà l'improntitudine anche dell'orrore cattolico. Qual è stato in fondo il contributo della Chiesa Cattolica alla costruzione dell'Europa? Campi di sterminio, stragi, morti, assassini, distruzione dell'uomo. Questo è il contributo che ha dato la Chiesa Cattolica alla costruzione dell'Europa. Ha macellato gli esseri umani. Gli esseri umani, venendo fuori dai loro macelli, dai loro orrori, dai loro stragi, dai loro stermini, dalla loro ideologia di morte, sono arrivati oggi a tentare di costruire l'Europa. Ma il contributo della Chiesa Cattolica è solo una situazione oggettiva di stragismo e di morte. All'interno di questa oggettività, il paganesimo politeista individua gli ostacoli che impediscono agli esseri umani di costruire se stessi come dei e agiscono affinché tali ostacoli siano rimossi. Le regole dell'azione per la rimozione di tali ostacoli sono quelle proprie di quel sistema sociale. Prendendo atto di questo, il pagano politeista e l'apprendista stregone devono attrezzarsi per agire al meglio. Nell'attrezzarsi per agire al meglio, manipolano la propria energia vitale trasformandosi in dei. Ciò che è importante sapere è che l'apprendista stregone percorre un cammino di libertà, non tende ad una verità. E questo vale anche per l'azione del paganesimo politeista all'interno del sistema sociale. So perfettamente che qualcuno costruisce delle comunità attraverso le quali separare l'individuo dall'insieme sociale, ma questo nel paganesimo politeista è una cosa da non fare. L'essere umano è un essere sociale e deve costruire le proprie strategie di vita nel sistema sociale che ha trovato nascendo. Le proprie strategie devono essere ricchezza per il sistema sociale. Così lascia alle generazioni future e ai suoi figli qualcosa di migliore di quello che ha trovato nascendo. Nel farlo costruisce il Dio che cresce dentro di lui. E terza parte sempre di questa domanda. Ma l'iniziato non impara che quasi tutto ciò che lo circonda è un'illusione? Mai visto Matrix? Ho visto il film Matrix, ma preferisco un altro tipo di fantascienza. Che la realtà sia diversa da come noi la descriviamo non ci sono dubbi, ma noi descriviamo questa realtà con questi sensi e attraverso l'espressione di questo intento. Ciò che ci costruisce e ci trasforma non è la rivelazione di una diversa realtà. Questa non ricade sotto i nostri sensi. Lo sforzo che facciamo per giungere in altre realtà e farle ricadere sotto i nostri sensi, comprese quelle dei mondi del sogno, è finalizzato ad agire in quelle realtà, non tanto ad ottenere delle rivelazioni, anche se quanto acquistiamo in altre realtà ci permette di guidare la nostra azione nel mondo quotidiano. Tutto possiamo dire che è descrizione, e nella descrizione costruiamo le nostre strategie di vita. Il costruire le nostre strategie di vita è quanto ci trasforma in individui magici. La magia sono gli sforzi che facciamo per costruirci. Chi dice che il mondo è un'illusione lo fa per sottrarsi dalle responsabilità del mondo, per non affrontare i problemi che affliggono il mondo e che possono avere delle soluzioni nell'attività strategica del singolo, o possono essere illusori quando viviamo in uno stato di inconsapevolezza o di onnipotenza. Io vivo in mondi del sognare, ma non confondo quelle realtà con questa realtà, anche se quanto faccio nei mondi del sogno finisce per costruirmi allo stesso modo di come mi costruisce l'azione nel mondo quotidiano. La descrizione del mondo quotidiano che ne dà la ragione non la vivo come assoluta, come una verità, ma come un campo nel quale devo imparare ad agire attrezzandomi al meglio. Domanda numero 21. Sei in contatto con altre realtà esoteriche? Questa è la domanda che mi fece. Fate finta di sentire una risata sonora. Ricorda sempre, un apprendista stregone è spinto dalle forze dentro di lui a fare sempre meglio. Ogni apprendista stregone è il meglio che può fare e che la qualità che lo ha espresso ha saputo fare, cioè la quantità che lo ha espresso ha saputo fare. Un apprendista stregone pensa a se stesso come il massimo esprimibile. Un apprendista stregone, quando incontra delle cose che gli possono essere utili e sono espresse da altri, le fagocita facendo le sue. Un apprendista stregone è come un individuo che ha come fine della sua vita fare i 100 metri in 9,9. Si allena, corre, suda, sputa sangue e quando ci riesce alla fine esulta. Ed esulta in un modo che spesso dà fastidio. Lui ce l'ha fatta, io no, ma chi si crede di essere? Già, ma lui correva la sera, quando tu andavi a mangiarti la pizza. Oggi l'apprendista stregone tesorizza i suoi sforzi e di questa tesorizzazione esulta. L'apprendista stregone non è bravo, è stato disciplinato. Dei suoi risultati si vanta, ne gode, e quando qualcuno pretende di mettersi al suo livello, l'apprendista stregone sfoggia quanto ha costruito. Allora quella persona gli dice: Come? Non sei modesto? Non mi riconosci uguale a te? Subito li senti urlare. Questo è violento, questo è duro, questo non media, questo vuole imporre la sua verità, eccetera, eccetera. Mentre sono loro che non hanno disciplina sufficiente per affrontarti. Ti sembra che in queste condizioni si possa essere in contatto con altre realtà esoteriche? Ti evitano come la peste, se vogliono garantire se stesse. È più facile che si alleino col cattolicesimo che non con chi pratica stregoneria. Domanda 22. Una tua riflessione sullo sviluppo del paganesimo moderno rispetto a quello passato. Il paganesimo esiste solo in epoca moderna, oggi. Non è mai esistito un paganesimo nel passato. Almeno non mi risulta che nel passato qualcuno chiamava se stesso pagano. I romani, i greci, gli egiziani, i lettoni, gli estoni non hanno mai chiamato se stessi e la propria religione pagana. Furono i cristiani che inventarono questa parola a mo' di insulto per colpire tutti quelli che non appartenevano alla loro religione. Se a livello discorsivo posso riprendere quel termine, riconoscere che i popoli antichi siano dei pagani è come se avallassi l'insulto dei cristiani. Noi, oggi, facciamo proprio quell'insulto e lavoriamo per avallare un diverso significato. Questa è l'attività da apprendisti stregoni. Però, a parte questo, ho capito cosa vuoi sapere. In realtà, il sentire religioso dei popoli antichi è venuto formandosi e trasformandosi da sentire religiosi ancora più antichi. De Muzilla riferisce delle affinità linguistiche. Il problema è che si può risalire al trasferimento dei nomi, ma non alla percezione che i vari popoli ne avevano di quel significato. Cosa quei popoli intendessero per divinità e cosa della divinità complessiva percepivano. Ci manca il trasporto emozionale del loro sentimento religioso e questo viene dedotto dai pochi testi rimasti e interpretato attraverso il sentimento religioso imposto dai cristiani in 2000 anni. In pratica si proietta sui popoli antichi il trasporto emozionale verso le divinità che i cristiani hanno imposto attraverso il condizionamento educazionale dei bambini, anche se quel condizionamento educazionale, come se quel condizionamento educazionale fosse espressione naturale dell'uomo. L'unica cosa che posso dirti è che il paganesimo politeista moderno costruisce se stesso, partendo dall'oggettività sociale d'orrore costruita dal monoteismo e mitigata dalle rivendicazioni dei popoli che, esprimendo libertà nelle loro azioni, hanno costretto il monoteismo ad arretrare nell'imposizione dell'orrore. Il paganesimo politeista moderno germina su un humus di 1600 anni di orrore monoteista. Per questo motivo non possiamo non solo tenere conto, ma siamo obbligati a considerare questa oggettività come punto di partenza della nostra azione. Quando l'Enciclopedia delle Religioni di Introvigne di noi dice che la federazione pagana rappresenta l'esempio di un paganesimo che ritiene il suo dovere svolgere anzitutto una dura polemica col cristianesimo, dice solo una mezza verità, perché nel cristianesimo e nel monoteismo in generale troviamo la fonte dell'orrore e della distruzione dell'uomo e del suo divenire magico nei mutamenti attraverso la santificazione della sottomissione. Il paganesimo, chiamiamolo così, dei popoli antichi, non comprendeva il concetto di male. Il monoteismo lo ha portato agli uomini attraverso il macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Identificare il male e rimuoverlo nel contesto sociale significa liberare l'essere umano dai ceppi che gli impedisce di costruire il proprio divenire eterno nell'infinito dei mutamenti. Una volta rimosso il male nel sistema sociale, il politeismo, attraverso il riconoscimento degli dei che ci circondano, anche se noi non fossimo in grado di definirlo, si ricostruirebbe da solo, magari con nomi diversi e prassi diverse da quelle che noi immaginiamo. Domanda 23. Cosa significa stregoneria per te? La stregoneria è l'arte di vivere strategicamente, con passione, impegno, volontà e intento, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Significa fare come l'arciere Apollo, che si presenta davanti al consesso degli dèi, pronto a combattere qualora costoro non lo riconoscono un Dio uguale a loro. Marghera, 17 giugno 2001, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Questa fu l'intervista rilasciata, e che dal momento che il giornale faceva un bel po' di pornografia magica, ha pensato che questa intervista con la pornografia magica non c'entrasse moltissimo. D'altronde i cattolici hanno messo su tutta una serie di strutture, no? Sia in giro per internet, sia sul web, sia anche sul territorio, che servono per agganciare tutte quelle persone che vanno in cerca di condizioni diverse. Una di queste strutture, la più famosa, ormai l'avete sentita già qui per radio, è quella che fa capo a Biffi col Chris, è quella che costruì tutta quella serie di trappole assurde, cioè di invenzioni, che portarono Marco Dimitri ad essere accusato di stupro e di omicidio e fare un anno di carcerazione preventiva. Adesso Marco Dimitri chiede il risarcimento danni, in quanto i fatti che gli sono stati contestati non sono mai avvenuti. Bene, anche qui in Veneto abbiamo avuto molte manifestazioni di organizzazioni analoghe, tipo l'Aris, tipo il Gris di Treviso. Cioè abbiamo tutte quelle organizzazioni di cattolici che stanno tentando di annientare e devastare il sistema sociale in cui viviamo, stanno tentando di distruggere il sistema costituzionale, le nostre leggi, le nostre istituzioni, e non saremo mai abbastanza attenti a difendere quelle che sono le istituzioni di questo paese. Quando oggi vi ho detto, oh svegliatevi, stanno mitragliando addosso, è che i cattolici stanno attaccando ogni situazione di libertà di stampa, di libertà di pensiero, di libertà di parola, di libertà di espressione del territorio, proprio per garantirsi il diritto di stuprare bambini. Ed è una delle cose più vergognose e più infami che esistono. Bene, diamo il via eventualmente alle telefonate 049 700 838. Ricordo che io, nei limiti del possibile, non mi arrenderò mai. Cioè, nel senso che continuerò a portare avanti la costruzione del paganesimo politeista. Però ricordatevi questo, non state a contare sul fatto che io possa resistere all'infinito. O le persone imparano a tirarsi sulle maniche, o prima o dopo Claudio più di tanto non ce la farà. Pertanto io spero di costruire un numero sufficiente di apprendisti stregoni, di pagani, di persone che amino la vita, che amino le trasformazioni, che amino le istituzioni di questo paese, per poterlo difendere dal punto di vista religioso, dal punto di vista emozionale. Io ci provo, mettendoci tutta la mia passione e tutto il mio impegno, però non contate che Claudio sia eterno. Claudio adesso ha 50 anni e, se tutto va bene, avrà un'altra ventina d'anni di vita, ma non tanto di più, insomma 20, forse 25 anni di vita, ma non tanto di più. Pertanto non contate che Claudio possa continuare dei microfoni di questa radio all'infinito. Claudio cercherà di farlo all'infinito, però non è una persona infinita. Francesco cercherà di farlo, ma non è una persona infinita. E un giorno o l'altro uno di noi scoppierà, perché stiamo effettivamente reggendo il mondo. Pertanto ricordatevi che dovreste essere voi a prendere nelle vostre mani la passione della vita, perché non sempre Claudio e Francesco ce la possono fare. Noi vi possiamo dare tutto quello che abbiamo e ve lo possiamo offrire gratuitamente, affinché la vostra passione possa essere alimentata. Ma verrà il momento in cui noi non saremo più in grado di farlo. E però le cose andranno avanti ancora. Terremo la posizione, chiaramente, finché non ci daranno il cambio, o finché avremo la forza per tenerla, questo sì. Va bene, 049 600 700 049 600 838. Se mi date 4 secondi di tempo cercherò un po' di rassegna stampa, tanto per coprire gli ultimi 7 minuti di trasmissione. Allora, vediamo un attimino cosa abbiamo qui. Abbiamo un po' di stampa vecchia, no? La stampa nuova l'ho lasciata un po' indietro, tanto non... 17 luglio 2001, dal Gazzettino. Caccia agli stregoni. 843 linciati un mese. A proposito. Pronto?
Claudio.
Sì, buonasera.
Sono Franco Tegresina.
Dimmi.
Ciao. Aspetta che il basso.
Sì, grazie.
Allora, sto attento. Tanto da poi auguri per un 2001, un 2002 buono.
Grazie.
Secondo, stando a quello che te, che sento quando che te parli ti, no? Perché seguo con possibilità anche a me la tua trasmissione, no? Se voglio pensare una roba, se il Dio macellaio, no? È fino a qua che siamo, perché se guardiamo nella Bibbia, che sempre ordina massacri da una parte e dall'altra, no? Se non che fosse sta il buon senso della gente negli ultimi 2000 anni, o anche, insomma, sotto un punto di vista, no? Penso che questi preti, papi, chi più ne ha più ne metta, noi andiamo avanti ancora con sterminio come a quei tempi là?
No, ma tutte le volte che Wojtyla ha chiesto scusa, lo ha fatto solo per ricominciare. Cioè, i miei brividi, la mia peoca è che sto qua, sta tentando, cioè, chiaramente la situazione è diversa, c'è la possibilità che non avvenga mai, ma ogni volta che lui sta tentando di riappropriarsi degli uomini per continuare a fare quello che fece prima.
Certamente.
Cioè, infatti io ho paura di questo, cioè, una delle mie incazzature anche oggi contro la pederastia dei cattolici è il fatto che si stanno preparando a questo. Le condizioni spero che non glielo consentano, però ci stanno.
Ma che siamo trio a camminare su che robe lì.
Sì.
No?
Tronde.
Comunque, guarda, beh, insomma, dai, speriamo che robe si vaga sotto un altro punto di vista, perché veramente se va che l'altro sistema lì. Non ha sempre la voglia di accendere rughi.
Mi spero, mia figlia della Sarghe è qualcosa di meglio, o almeno delle possibilità, spero.
Penso di sì, e mi fa anche a me i migliori auguri su queste cose qua.
Grazie.
Perché se vede già l'orlo della pazzia, insomma.
Sì, sì, è una roba allucinante.
Bravo.
Ciao.
Ascolta, ciao e buona.
Grazie,
e
auguri a te. Ciao.
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 Pronto?
Ciao
Giampaolo. Ciao.
Ciao. Pensavo sulla crudeltà del Dio che, pur conoscendo l'avvenire del mondo, l'ha voluto creare così. Guarda che Dio che sia
deficiente. Diciamo su ciao, insomma. Ci avevamo la roba col suo nome, insomma, dai.
Sì. Sapendo Dimmi. Che veniva fuori una cosa del genere, guarda che è stato bestiale, veramente, creare un mondo, no? Dove sapeva già gli uomini cosa avrebbero combinato.
Sì, siamo fuori di testa, sì. No,
è bestiale, veramente. Sto leggendo un po' del Bertrand Russell, Perché non sono cristiano. Non so se l'hai letto prima.
No, ma per me appartiene al filone liberale. Che
è tremendamente ironico, guarda, di un'ironia.
Sì, sì. Ma guarda, se tu leggi quello, no, da quello che tu mi hai accennato, no? E tu leggi Sesto Empirico, gli scettici contro i fisici e i moralisti, ancora nel 300 dopo Cristo, dice più o meno le stesse cose, Cioè, 300 dopo Cristo, insomma, non è che...
Va bene,
dai. Ciao.
Va bene, pronto? Ok, allora, pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Sono Marcello Bassano.
Dimmi.
Sì, ho sentito, sentire un po' un co... Dopo, per caso, siccome sono due influenza, sono in nana e guardo un po' la televisione. E allora su Sasha e ha fatto come una specie di inchiesta su quello che è adesso la guerra tra cattolici, cristiani e musulmani.
Sì.
Per cui guarda, cioè la logica, cioè mi sono restato allibito dalla logica con cui viene trattato proprio gli argomenti. Cioè non si rende conto di essere nella stessa
ottica,
sì, per sì, non dire un'altra parola, perché
cioè, no, sono sulla stessa lunghezza d'onda, no? Io sì, do, sì, io ti prendo, io ti do.
Dell'incredibile.
Sì. No, ho visto anche quello. Ho visto
anche cioè mi rendo conto veramente che se non è proprio una, se non è un minimo di livello di comprensione, no? Cioè, di distinzione proprio e di discernimento, no? Della conoscenza. Proprio se resta che veramente adesso qua non so cosa succede.
No, perdiamo di vista la laicità dei nostri sistemi sociali, questo
sì,
è il guaio.
Ma adesso tra economia e religione e politica, cioè è come vedere i magistrati adesso contro i politici,
è
tutta una cosa, quando mai si vai a preoccupare della gente questi, cioè, ma guarda, è una vergogna veramente, Dio, tutto ormai, proprio da rifare tutto da zero.
Dobbiamo essere più responsabili, sai, noi.
Ciao
ragazzi, ciao, auguri, ciao.
E buona salute. Bon, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. È arrivato Stefano, gli lascio subito i microfoni. Vi do appuntamento per giovedì prossimo dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ciao e vi lascio con Stefano.